Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinavano per metterlo alla prova. Domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa gli ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi più ripudia la propria moglie e sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ha ripudiato il marito e sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Curioso che siano stati messi insieme due episodi apparentemente così scollegati, no? Da una parte la richiesta di questi farisei, come d'altronde era anche uso presso gli ebrei, no? Domandarsi, chiedere, per raggiungere il cuore della verità che credono e che professano. La domanda, dicevamo, di questi farisei sulla possibilità di dare il ripudio alla propria moglie, perché questo è uno dei precetti della Torah, si può fare secondo la Torah. E Gesù risponde, avete ascoltato, no? Risponde dicendo: ma Mosè per la durezza del vostro cuore vi ha dato questa legge. In realtà all'inizio non era così. Dunque un episodio, un fatto, una questione tra... una realtà che peraltro quella dei farisei è anche abbastanza vicina a Gesù. Gesù, diciamo, di estrazione è di questa mentalità. Poi l'altra, che sembra veramente un'altra pagina, ed è questo discorso sui bambini che vanno verso Gesù e i discepoli glielo impediscono, tentano di impedirli, e lui dice: lasciate che questi bambini vengano a me, poi impone loro le mani e con un insegnamento: a loro appartiene il regno, a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Mettiamo insieme queste due cose, facciamole incontrare e vediamo se noi stamattina, camminando come sulle uova, perché capite bene che parlare di quel ripudio e del fatto che siamo stati creati maschio e femmina in un momento come questo è quasi una provocazione. Lo capite, no? Bene. Che cosa sta dicendo Gesù a questa gente, ai farisei, che conoscono benissimo la Torah, la sanno a memoria, si regolano, si studiano di applicarla in tutti i suoi particolari? Al tempo di Gesù nascerà anche una letteratura interessante, no? Quella talmudica, che si studierà di capire il più possibile qual è la mentalità, il volere del Signore per metterla in pratica e così avere la certezza di avere il pensiero di Dio. È importante questo, sai? Noi diciamo che è impossibile avere il pensiero di Dio, eppure un santo, l'abbiamo ricordato qualche giorno fa, ha posto come obiettivo di tutto l'ordine, parlo di San Francesco, avere spirito domini, avere, possedere lo spirito di Dio, che vuol dire avere di Dio quello che egli ha stabilito, che è per noi una via per entrare nel regno dei cieli della salvezza. Allora, che cosa dice Gesù a questi farisei che conoscono la Torah? La Torah comprende Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, dunque Genesi, il racconto della creazione, o forse il racconto dell'infrazione dell'uomo rispetto alla bellezza della creazione. Quando l'uomo no, pecca e si insuperbisce, cede l'attenzione, presta l'attenzione a un pensiero serpeggiante che divide ciò che Dio aveva pensato come una cosa sola. Dice Genesi che Dio, maschio e femmina, li creò, li ha fatti a sua immagine e somiglianza. Con attenzione. Per quello che sai, per quello che puoi capire, c'è forse diversità tra il padre e il figlio nella Trinità? No. Una sola sostanza, due persone di una sostanza. E con lo Spirito Santo c'è diversità? Con il Padre e il Figlio? Nemmeno. Tre persone, una sola sostanza. Sono tra loro distinti, non separati. Capisci cosa vuol dire? Vuol dire che la loro relazione è perfetta. Non è in separazione, cioè l'uno non va contro l'altro, insomma. Non c'è divisione, distinzione e divisione sono due cose diverse. Le cose possono rimanere distinte senza necessità che siano una più importante dell'altra. Anche in noi c'è una distinzione tra l'anima, il corpo e lo spirito. Questa distinzione sembra metterci in difficoltà perché il corpo chiede il suo e noi non sappiamo che cosa è l'anima e qualche volta manco che cosa è lo spirito. Eppure siamo una cosa sola, ci percepiamo come capaci di Dio, desiderosi di conoscerlo e di vedere il suo volto e al tempo stesso capaci di relazionarci con le persone che ci vengono incontro. Allora, ricordando loro, il Genesi sta dicendo: siccome Dio è relazione, quando ha fatto l'uomo, l'ha fatto in relazione. Siccome l'uomo non se ne accorgeva, ha fatto in modo che dal suo fianco, cioè dalla sua stessa natura, egli potesse comprendere che è necessario, è desiderabile, è bello, è grande poter relazionarsi fino ad amare l'altra persona. Perché l'amore, amici miei, che non è un sentimento, dice la relazione nella sua purezza, come Dio ce l'ha regalata. Noi ne abbiamo fatto altro, ci abbiamo fatto le canzoncine, abbiamo smarrito questo dato antropologico che viene dalla scrittura. Allora, di fronte a lei, dice Gesù, no? Ma è per la durezza del vostro cuore che vi ha dato la possibilità di fare questo ripudio. Ma non era così all'inizio, dunque, se non era così all'inizio, voi siete chiamati a compiere questo cammino di integrazione della natura. Siete chiamati a conoscere, noi ne abbiamo fatti tanti di passi, eh? Conosciamo le particelle subatomiche, noi conosciamo ciò che c'è nel nostro organismo, e conosciamo anche, il libro della Sapienza ci aiuterebbe a capire questo, conosciamo anche molte cose che potevano rimanere nascoste e ancora si stanno aprendo, mentre noi ci prendiamo il gusto di fare le guerre, di uccidere gli altri, di odiarli, di parlare male, eccetera, eccetera. Ma la bellezza posta davanti ai nostri sguardi è indefettibile, è pura, viene da Dio, e tutte le volte che la guardiamo ci chiama a riformulare i nostri pensieri, i nostri sentimenti e persino i nostri atteggiamenti. Chi si può accorgere di questo? Chi ha la capacità di cogliere il nesso più profondo di questa relazione. Per questo Gesù prende spunto dai bambini che si avvicinano a Lui. Ora, noi diremmo, perché siamo dei romantici, no, da quattro soldi direi, che i bambini sono puri, sono no, allora è così. No, Gesù li prende ad esempio perché un bambino sa riconoscere la relazione tra il padre e la madre, non mi dite che non è così. La sa riconoscere e vede nel padre e la madre una cosa sola. I bambini pensano che il padre e la madre siano nati dalla stessa famiglia, come se fossero fratelli. Solo nel tempo si accorgeranno che hanno cugini da una parte e cugini dall'altra, e questo sarà un problema all'inizio. ma nel cuore dell'uomo c'è il desiderio di unificare sempre quello che pure ci può apparire diviso e in contrasto, perché la distinzione in noi è prospettiva della relazione trinitaria, la differenza e il contrasto invece sono frutto della nostra gelosia, delle nostre invidie, del nostro peccato. Allora Gesù mette questo bambino davanti a questo panorama e dice agli apostoli, ai discepoli che erano con lui: lui ha la possibilità di vedere cosa Dio ha pensato all'inizio. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. Dice: a costui appartiene il regno di Dio. Perché? Perché lo vede com'è. Perché vede qual è il pensiero di Dio prima che si deteriorasse dentro le divisioni umane, dentro la capacità dell'uomo, no, di odiare, di mettere in evidenza il difetto dell'altro. Vede il regno di Dio come Dio l'ha pensato, guarda i suoi e li vede come una cosa sola. La storia forse gli cambierà la coscienza, ma è disposto e predisposto a vedere il bene. Forse mi viene in mente, qua faccio un inciso che non dovrei fare, me ne rendo conto, forse è traviando la mentalità dei bambini e creandogli confusione sui ruoli, forse è là che nasce. Ma noi siamo chiamati, lo direi anche a certa gente che la pensa così, siamo chiamati a favorire chi è nella difficoltà, chi è fuori della possibilità di fruire delle cose buone, non creare distinzioni che invece si manifestano per quello che sono. Allora ci sta richiamando il Signore a tornare alla purezza della legge di Dio, alla purezza di quel piano di Dio che quando ha voluto amare qualcuno l'ha amato come si è amato. Ha dato a qualcuno che creava la stessa possibilità di relazionarsi come in lui la relazione è eterna, salvifica e meravigliosa e splendente. Noi siamo gestori di questo dono. Non possiamo lasciarci né intimorire né confondere da logiche, lasciatemelo dire, perverse, che non tengono conto del dono che Dio ci ha fatto chiamandoci all'esistenza. E come dice Gesù, per la durezza del loro cuore, ma non era così, a noi ci dà la possibilità ancora di emendarci non solo, ma anche di ricominciare a costruire la credibilità della relazione. E lo faremo nella famiglia, e lo faremo nella chiesa, e lo faremo in tutti i luoghi in cui è possibile rendere visibile il volto di Cristo, che ha amato il Padre e che è stato amato dal Padre e che nello Spirito Santo ci ha mostrato l'universalità e l'eternità del suo amore. Portiamo questa speranza in noi, facciamola crescere e scopriremo le meraviglie del Regno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, quelli che Tu da sempre hai conosciuto, li hai anche predestinati ad essere a immagine del Tuo Figlio. Quelli che hai predestinati, li hai anche amati e chiamati nel mondo, perché scoprissero la gloria e la ricevessero nella gratuità. Vieni in soccorso a quella debolezza che ci impedisce di vedere la bellezza della Tua creazione e di celebrarla. Vieni in soccorso alla debolezza che ci impedisce di chiederti ciò che è buono per la nostra vita e per la nostra salvezza. Per questo Ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, in questo tempo travagliato, mentre gli uomini sono divisi e si fanno guerra, possa la Tua sposa esprimere la bellezza del progetto attraverso il quale Tu hai generato ogni cosa, hai dato forma alla creazione e ci hai impedito di rimanere nel caos. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso,
Anche noi hai chiamato ad essere testimoni della bellezza della creazione e grati per la relazione d'amore che tu hai impresso al centro della nostra esistenza. Ma noi abbiamo tradito, abbiamo traviato, ci siamo comportati da peccatori, abbiamo fatto molte cose contro il tuo disegno. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, perché tutto sia ricapitolato in Cristo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci affacciamo trepidanti al davanzale della storia in questo momento. Non sappiamo cosa attendere, non sappiamo forse neanche cosa sperare. E mentre guardiamo la divisione cruenta, violenta, di quelli che si fanno guerra, anche noi portiamo nel cuore divisioni, giudizi. Abbi pietà di noi, dacci la possibilità di vedere il bene e di onorarlo e servirlo tutti i giorni della nostra vita. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Il tuo Spirito li ha chiamati a questa celebrazione. Mettili a riparo perciò dalle insidie del maligno e da tutte le sue seduzioni. Guariscili nel corpo e nello spirito e da ogni maleficio. Tu che conosci i loro pensieri perché ne scruti i cuori, guidali in terra piana attraverso il tuo spirito che a tutti noi hai donato con magnanimità e grandezza. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.